Ecco Padre, tu sei per noi sorgente di speranza, di fiducia, di pace, perché tu sai di che cosa abbiamo bisogno e tu susciti sempre delle risposte che sono adeguate al bisogno del nostro cuore, alla sua sete, alla sua fame. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza, perché tu ci sorprendi con la tua tenerezza, con la tua pazienza, con la tua bontà. Ci sorprendi con i tuoi tempi che non sono i nostri tempi, i tuoi modi che non sono i nostri modi, i tuoi luoghi che non sono i nostri luoghi. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu hai un progetto grande d'amore su ciascuno di noi. Signore Gesù, tu sei colui che ci dona pace, consolazione, gioia, luce. Sei l'inviato del Padre, sei il nostro Signore, il nostro Re, la nostra guida. Noi vogliamo metterci dietro di te come ha fatto Pietro. Vogliamo ricordare che anche noi, come Pietro, abbiamo avuto e abbiamo tuttora la tentazione di metterci davanti a te, di volerti insegnare la strada, di sapere meglio di te ciò che è bene per noi. Ma ti ringraziamo perché tu ci inviti a metterci dietro di te e tu sai dove conduci, perché tu ci conduci secondo il disegno del Padre, che è un disegno che ci sorprende sempre. Ti chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo, che per noi diventa sorgente di vera luce, di vero discernimento. O Spirito d'amore, di luce, di pace, di consolazione, di discernimento, scendi nel nostro cuore, tocca le fibre più nascoste del nostro essere, spingici a scelte coraggiose, generose, gioiose, limpide, aiutaci a deciderci secondo il progetto del Padre. O Maria, tu che ti sei sempre lasciata condurre dallo Spirito Santo, tu che sei ricolma di Spirito Santo fin dall'inizio del tuo concepimento, insegnaci la via della docilità, dell'abbandono sereno, della fiducia. Amen. E siamo arrivati al versetto 9 di questo capitolo decimo degli Atti degli Apostoli e abbiamo visto la visione di Cornelio, ora c'è una visione in parallelo, la visione di Pietro. E intanto non so se vedrete un po' che tutto questo episodio che noi abbiamo diviso in tre parti, ma che non è finito, dovremo concluderlo poi in un prossimo momento che continuerà quindi con il ritiro prossimo, comunque, perché noi ci fermeremo, poi vedremo la visione di Pietro adesso, ma poi vedremo Pietro e gli inviati di Cornelio. Quello dice, ma come finisce? Beh, potete sempre partecipare per vedere come finisce, oppure ascoltare la registrazione successiva quando verrà messa in internet. Comunque sia, ecco che dicevo che tutto questo episodio, che abbiamo diviso in tre parti, ha un forte dinamismo. Comincia in maniera statica, ricordate il versetto 1, a Cesarea c'era un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte d'Etta Italica, eccetera, eccetera, quindi molto statico questo stare, e poi continua invece in maniera molto dinamica, vedremo, c'è questo mettersi continuamente in viaggio, Cornelio che manda questi suoi servi con un soldato fidato e poi Pietro che viene invitato a muoversi, e insomma c'è questo movimento continuo, c'è questo andare, questo aprirsi di porte, vere porte che si apriranno, vedremo, eh? Sembra che Pietro sia lo specialista ad aprire le porte, poi Paolo supererà per in questo, ma se non c'era Pietro ad aprire le porte, Paolo non poteva fare niente. E abbiamo visto che la prima porta è la porta bella del Tempio, poi è entrato nella porta di quest'uomo che era conciatore di pelli, Simone, un altro Simone, eh? E poi vedremo che entrerà nella porta di Cornelio. Ecco Pietro che continua ad aprire porte. Ed è bello pensare che Pietro è colui che ha incontrato Gesù, che si è definito io sono la porta. Quindi se noi vogliamo veramente incontrarci con Dio dobbiamo spalancare le porte, tanto spalancare le porte a Cristo, diceva Giovanni Paolo II di santa e venerata memoria e tra poco beato, penso. E poi certamente una volta spalancate le porte a Cristo, noi diventeremo anche noi capaci di aprire delle porte, di spalancare le porte, di introdurre, un po' come Pietro. Ebbene, eravamo arrivati alla partenza di questi servi, dicevamo questo dinamismo, comincia questa partenza, due servi, un soldato pio tra i più fedeli. Il giorno dopo, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro si recò sul terrazzo verso l'ora sesta per pregare. Quindi passano quasi 24 ore, ma questo Dio è proprio il Dio dei ritardi, insomma non poteva intervenire prima perché proprio il giorno dopo, non poteva fare una visione in simultanea, in modo tale che le due cose, ma noi abbiamo sempre dei nostri modi di vedere, perché anch'io dicevo, ma insomma, mentre leggevo questo testo per l'ennesima volta, dicevo, ma se facevo due visioni in contemporanea, no? Diventava più semplice, uno manda all'altro, guarda che allora tale arriverà qualcuno, invece no, allora nona, alle 3 del pomeriggio del giorno prima, a mezzogiorno Pietro sale sulla terrazza a pregare. Perché sulla terrazza? Perché forse era il luogo più puro in casa, con tutto questo odore che c'era di tutto, e poi l'impurità, il sangue e questo, e le viscere, i piedi, i fegati, cioè un po' tutto quello che ci poteva essere, le pelli raschiate, e allora dice, beh, l'unica cosa è sulla terrazza, l'unico modo più puro a contatto con l'aria pura e col cielo anche, perché sicuramente questo, quindi Pietro in quella casa non può neanche trovare un posto degno della preghiera, un posto puro. Notate bene che quello che succederà, perché quello che succede è veramente impuro. Lui si trova in una casa impura, cerca il posto più puro della casa e Dio sembra rimandarlo nelle cose più impure. Cercheremo di capire e di capire un po'. Quindi Pietro va a pregare in terrazza e ha una visione. E vedremo, cioè in fondo uno può dire, basta, ma Pietro a mezzogiorno chissà che fame aveva, dopo vede altro che salami, salamelle e prosciutti e poi vede tutto, a questo punto quando non avete anche voi le visioni, quando avete fame, vedi i panini che passano via, te li sogni, e quindi il Signore probabilmente prende spunto dalla sua fame per fargli maturare la coscienza che c'è qualcosa da cambiare nel suo modo di vedere le cose. Vediamo allora. Pietro si recò sul terrazzo verso l'ora sesta per pregare. A un certo momento sentì fame e desiderava prendere cibo. Direi, mesdì, come vuoi, aspetta ancora un po', a pregare, la meditazione tira per le lunghe, la lezione divina è un po', si è sfilacciata un po', e allora va avanti, qui verso l'una, e sente fame, normale. Mentre gliene preparavano, andò in estasi, poi boh, sto preparando il cibo, sente fame, dice, dice al suo amico Simone, prepara, dì a tua moglie prepara qualche cosina perché qui lo stomaco comincia a borbottare, c'è qualcosa, ho fame. Vide il cielo aperto e un oggetto strano che discendeva, come una grande tovaglia. E Luca continua a esprimere l'universalità del Vangelo attraverso delle immagini che evocano il banchetto. C'è una fame, e qui vedremo proprio che c'è un vero banchetto, che per i quattro capi veniva calata verso terra, una specie di tappeto volante, no? In questa tovaglia. Ora immaginate, in essa si trovavano ogni sorta di quadrupedi, di rettili della terra, di volatili del cielo, e risuonò una voce che gli diceva, or su Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro disse, giammai Signore, poiché non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa cosa qui. Dicevo che in fondo il tema è ancora il tema del banchetto, del mangiare, ci richiama altri temi, ricordate il tema del banchetto ci riporta a Isaia, il Signore imbandirà su questo monte, un banchetto di cibi succulenti e di vini raffinati per tutti i popoli della terra, un banchetto. La Sapienza, il libro della Sapienza che imbandisce un banchetto, che dice venite a mangiare, ha innalzato le sue sette colonne, ha preparato, anche lei ha imbandito tutto e chiama. E poi Gesù, pensate alle parabole del banchetto, e quante volte le due moltiplicazioni del pane, anche lì li fa sedere, mangiare. Gesù stesso ha detto, verranno tutti i popoli e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi siamo di fronte a un tema che sembra essere radicato profondamente in tutta la Sacra Scrittura, questo tema del mangiare, del condividere, del banchetto, ma è un banchetto strano. Ora, questa faccenda del puro e dell'impuro si può risultare un po' incomprensibile, ma è veramente e strettamente collegata alla distinzione tra Israele e i vari popoli. Partiamo da Genesi 1, primo capitolo. La parola creatrice di Dio cosa fa? Cosa c'è all'inizio? All'inizio c'è il grande caos, no? Un mondo, Dio fa emergere dal disordine, dal caos, un mondo ordinato, suddiviso in tre spazi distinti: il cielo, la terra e l'acqua. Non so se avete notato, prima il cielo e poi lo riempie, poi la terra e poi l'acqua. E tutto questo viene definito buono, infatti viene chiamato, poi in greco viene chiamato il cosmos, quel cosmos, guarda caso che non è solo il cosmo inteso qualcosa di cosmico, di infinito, immenso, ma cosmos in greco vuol dire ordine, quindi è questo ordine che l'uomo è chiamato a lavorare e a custodire, e l'esistenza di esseri strani. Quindi, capite, allora ci sono alcuni esseri che abitano il cielo, uccelli, eccetera, alcuni esseri che abitano la terra, e poi alcuni esseri che abitano le acque. Questo è l'ordine. Se esistono degli esseri strani che abitano un po' qui, un po' lì, un po' là, qui c'è disordine. Capite? E allora l'esistenza di questi esseri strani, un po' ibridi, come il serpente, per esempio, che entra in acqua, quindi un po' acquatico, e poi un po' sulla terra, è impuro. La rana, che gracida dentro e poi la salta fuori, anche, sono impuri. Gli animali, gli uccelli che dovevano mangiare il becchime e invece vanno a mangiare le carogne, è impuro. Capite? C'è tutta una serie di cose, cioè tu uccello devi mangiare il becchime, devi mangiare il grano, devi mangiare altre cose, e invece gli animali che dovrebbero mangiare frutti eccetera, anziché mangiare frutti mangiano il loro simile, perché sono le iene, ma anche il cane schifoso che mangia la carne degli altri, insomma, che porcone fa questo qui, allora capite, c'è tutto, allora gli esseri ibridi sono gli esseri del disordine che nascono dal caos, cioè è un ritorno al caos, no? Quando c'è questa ibridazione, quindi sono e allora questi esseri dunque sono da evitare. Da tale esperienza e anche dalla riflessione religiosa nasce poi la legislazione, che si esprime con un linguaggio cultuale, il puro e l'impuro, tutto lì, quindi erano animali ibridi che vengono ritenuti i puri, quelli che sono ordinati secondo le loro sfere, gli impuri sono quelli un po' che miscugliano dentro tutto. Ora, una riflessione analoga tocca anche gli uomini. Se voi leggete Genesi 10, viene presentata la tavola dei popoli divisi in territori ben ordinati. Ogni popolo ha avuto in sorte da Dio un territorio. Invaderlo o emigrare o unirsi ad altre razze significa creare un ibrido contrario all'ordine creazionale voluto da Dio. Ecco allora anche qui, per esempio, questa visione ebraica non incita al razzismo, stiamo attenti, non è che dice allora le razze le separiamo, no, ma è un modo per salvaguardare la specificità dei popoli, cioè ognuno è se stesso, ognuno deve salvaguardare la propria unicità, la propria diversità, non cedendo a facili commistioni che generano quindi una certa perdita di identità. Cioè tutto ciò che è disordine, tutto ciò che è commistione, ibrido, è brutto. Israele è chiamato a conservare viva questa precisa terra di Canaan, in questa terra di Canaan, la memoria di Dio, il suo progetto per l'universo intero. Un popolo monoteista, per esempio, non può reggere se si mischia con le nazioni che hanno tanti dei, per quello per esempio che erano stati proibiti i matrimoni misti, tu sposerai le donne del tuo popolo, sta attento, voi è nato proverbio, no? Donne vuoi dei paesi tuoi, ma perché? Ma è semplice, ma il problema è che quando tu cominci con commistioni, allora quella là adora il dio tal dei tali, poi porta la reliquia dell'altro dio, poi si porta in casa la statuetta della dea Astarte, poi come educherai i tuoi figli? È chiaro che viene fuori un pasticciaccio. Allora ecco qui i popoli, c'è il popolo eletto e gli altri venivano chiamate le genti, perché queste genti si sono mischiate tutte. Ecco, Israele non è innocente, ma da esso, perché non si può dire che Israele sia il popolo perfetto, però da Israele vengono la legge e i profeti che hanno impedito e continuano ad impedire questa autogiustificazione dell'immondizia, perché è un'immondizia questo miscuglio. Allora, gli ebrei messi a parte da Dio per serbare vivo dell'umanità in nome del Signore devono separarsi da questo mondo pagano e conservare puro e intatto il grande patrimonio spirituale ricevuto. Quindi puro e impuro denotano che la realtà non è ancora redenta, che c'è ancora un caos in agguato. Sta attento a non entrare in questo caos, in questo miscuglio. Ci sono spazi della realtà in cui la parola ordinatrice di Dio non è ancora arrivata, la creazione non è ancora finita, insomma. Dio ha messo ordine nel caos, ma questo caos tende a regnare ancora, tende a estendersi. Non so se sono riuscito a spiegarmi allora cosa vuol dire il puro e l'impuro. Pietro, subito, infatti, quando Dio gli dice, or su Pietro, uccidi e mangia, ma Pietro disse, ecco la reazione di Pietro. Reagisce da buon praticante, giammai Signore, poiché non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo, cioè, ho mangiato solo kosher, in ebraico kosher vuol dire cosa pura, cibi kosher, sono i negozi rigorosamente ebraici che vendono solo cose kosher, cose pure, quindi animali sgozzati e fatti sgocciolare alla perfezione, in modo che non contengano sangue, poi eliminate certe cose e tenuto altre, cioè tutta la serie, nutriti secondo certi cibi. Ma non dobbiamo neanche ridere su queste cose, perché alla fine, vedete, Gesù e la Madonna, gli apostoli, tutti mangiavano kosher. Gesù ha sempre mangiato puro, ma non aveva altri luoghi per andare a mangiare. A casa degli amici eccetera mangiavano tutti kosher. Non è che Gesù andava a dire, ma però insomma, non è kosher, però oggi il jambon è proprio buon. Ma no, invece no. Capite? Pietro subito reagisce in maniera forte. Tra l'altro ci fa vedere come il gruppo di Gesù appunto era preoccupato di questa purità, coloro che facevano parte del gruppo di Gesù, ma adesso è chiamato a vivere un processo di conversione, non di tipo morale, anche qui, ma è una conversione di tipo religioso. E la voce, ecco subito, la voce si fece sentire una seconda volta per dirgli: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. Notate bene, questo avvenne 3 volte. Poi d'un tratto l'oggetto fu portato su, verso il cielo. Basta, tovaglia sparita. Finito il pranzo, cioè mai avvenuto. Ecco il grande mistero, no? Ecco, l'episodio al cielo si ripete 3 volte per indicare che c'è in gioco qualcosa di importante, che però richiede un'assimilazione progressiva. La prima volta, allora hai capito Pietro? Seconda volta. Pietro hai capito? Sì. Terza volta, allora, te proprio capì o no? Allora, ecco, quindi hai capito tutto, 3 volte proprio è il numero di Dio, il numero del cielo, cioè qualcosa che viene dal cielo, quindi per 3 volte, mi ricordo il mio professore di matematica che era molto, mi ricordo allora il mio compagno che non capiva, dice, allora adesso hai capito Agostino? Sì professore. Allora, ma hai proprio capito bene? Sì professore. Ma hai capito bene? Ho capito niente. Capite? E vola 3 volte. Perché lui non lo sa, ma dico, hai capito niente, ma secondo il professore hai sentito tanto, dice, beh, ti dico la verità, l'ho capito un tubo. Allora, andiamo avanti, dicevo, allora, questo episodio si ripete per ben 3 volte, perché per dire che c'è in gioco qualcosa di grande, è qualcosa che va sempre riproposto perché ha una validità permanente, quasi a dire, ricordati che la comunità cristiana deve acquisire sempre e nuovamente la nozione che Dio ha superato le divisioni e che tutto quello che esce dalle mani di Dio è buono, che sia secondo te puro o non puro, perché Dio ha già purificato tutto, con la risurrezione di Cristo ha cambiato tutto, sono state battute le barriere. Ricordate che San Paolo arriverà più tardi a dire, è stato abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo, ma San Paolo non l'ha ancora detto in questo punto, quando Pietro sta vivendo questo episodio, per Pietro ci sono ancora le barriere, i muri ci sono ancora. È vero che il velo del Tempio si è fisso in due, vuol dire che è finita la vecchia economia, è cominciato qualcosa di nuovo, non esiste più una separazione tra le cose di Dio e le cose degli uomini, uomo e Dio sono diventati un'unica cosa, Dio è in mezzo agli uomini senza bisogno di veli, questo è il senso della risurrezione, questo è il senso del velo del Tempio che si scinde in due, cosa che anche se fisicamente non è avvenuto, perché non eravamo là a vedere, e nessuno era là a vedere, perché nessuno poteva entrare nel santo dei santi, ma il significato del gesto è proprio questo, il significato del gesto è finita una vecchia economia in cui Dio era là e noi siamo qua, non esiste nessun velo tra noi e Dio, perché ormai con la morte di Gesù e la sua risurrezione è cominciato qualcosa di nuovo, noi siamo tornati a casa. E quindi tutti gli uomini di tutte le nazioni, di tutte le razze, di tutte le culture, di tutte le abitudini sono ormai. accolte da Dio. E quindi questa è un po'. Pietro si interroga, non ha tutto chiaro. L'estasi, poi si dice che allora Pietro a un certo punto esce dall'estasi. In effetti, se voi andate avanti a leggere il versetto successivo, che noi vedremo poi, mentre Pietro si stava interrogando perplesso sul significato di questa visione, cioè Pietro non ha capito subito tutto. Dopo tre volte, ancora lì, hai capito? No, non ho capito niente. Tre volte la visione, è soltanto dopo che capisce, è quando arriveranno i messaggeri di Cornelio, anzi non è neanche subito, probabilmente Pietro li accoglierà, ma un po' così, dice, ma insomma alla fine insomma, vivo in un, mondo, in un luogo impuro, colgo anche degli impuri, vabbè, anche tu ti insegno, tutti dello stesso pollaio e vai via, ma il discorso è molto più, è che Pietro ha bisogno del tempo per digerire le cose, e probabilmente il viaggio che lui farà da Giaffa a Cesarea gli servirà a fare un po' di meditazione prolungata sulle cose, a dire, ma Signore, cosa mi stai chiedendo? Dove mi stai portando? Dove sto andando? Che avventura strana mi sta succedendo con queste bestie che mi appaiono, alza, ti mangia, uccidi e mangia? Ma Signore, ma mi stai spostando da qui a là, ma io non so più dove andare, non capisco più cosa fare, ma cosa diavolo vuoi da me? Se si può dire al Signore cosa diavolo vuoi da me, non lo so, però... ecco, allora è proprio lì, ecco, Pietro intanto ha questa visione e quindi è chiamato a interrogarsi e a cercare lui stesso una risposta. E questo penso che sia anche importante, in fondo non è un'estasi, ma ecstasis vuol dire proprio questo, l'estasi è uscire fuori da sé, è intendere una parola nuova, ma un conto è intendere una parola nuova nell'estasi, un conto è capirla, perché Pietro ha inteso questa parola nuova, alzati, uccidi e mangia, ma che cosa vuol dire questa storia qui? Che cosa mi vorrà dire il Signore? Quindi c'è un cammino progressivo che Pietro deve fare per arrivare a capire poi la portata ultima di questi eventi, e il dubbio e la perplessità fanno parte di un'autentica esperienza religiosa, fanno maturare la disponibilità. Guai se noi non avessimo mai dubbi, anzi guardate che il dubbio è importante per far maturare la fede. Bisogna aver paura delle persone che non hanno mai dubbi. Le persone che non hanno mai dubbi sono le persone che fanno, che devono veramente far paura, perché il dubbio fa parte della nostra realtà umana. E allora perfino Maria si interrogava che senso avessero gli avvenimenti, e lei era la tutta santa, l'Immacolata Concezione, ma come, non aveva un filo diretto internet speciale veloce? No, non c'era. Perché? Perché esiste questa progressività, Dio ci conduce pian piano. E Pietro dunque si trova di fronte a una visione. Allora da una parte abbiamo la visione di Cornelio, il quale anche lui esce dall'estasis e si domanda, che non è la pastiglia, ma è un'altra cosa, esce dall'estasi e anche lui si domanda che senso avrà andare da questo Simone. A chi è questo Simone? È uno che fa le carte? È uno che si metterà davanti alla sera di cristallo e mi dirà vedo e prevedo? Chissà, intanto però lui obbedisce all'angelo. E Pietro, dopo questa visione che poi scompare nel nulla tre volte, e dice, e adesso che cosa vuol dire? Sarà qualcosa che riguarda il pasto che Simone, il mio ospite, l'ha preparato, che non so cosa sia, oppure è qualcosa che succederà? Però Pietro rimane lì. In fondo, il non voler subito rispondere è importante. Noi invece vorremmo subito collegare gli avvenimenti, se è successo così allora vuol dire cos'ha e subito farò così, il tutto e subito non viene da Dio, no. Allora aspetta a collegare, poi Dio ti darà, se Dio ti fa vivere certe cose, ti darà la chiave di lettura di queste certe cose che hai vissuto, intanto comincia a viverle e abbi pazienza, ma che cosa mi vorrà dire il Signore, no? Ma mica ha detto, ma perché il Signore ha fatto incontrare quell'uomo? Mica ha detto che devi incontrare quell'uomo perché dovevi sposarlo, magari dovevi soltanto aiutarlo a dire un Ave Maria per lui. Se io dovessi dovuto sposare tutte le donne che ho incontrato, naturalmente avrei dato a Dio il mio celibato da molto tempo, ma anche il mio status sacerdotale. Ma capite che non possiamo avere fretta di capire subito, decifrare, no? Cosa ha voluto il Signore dirmi quel settembre del 1981 che sono arrivato al foyer e mi sono trovato qui e mi dicevo: che cavolo di luogo mi hai preparato? E sono entrato in questa camera tutta di legno e ho detto: ma questa non è una camera, è una bara, e poi una casa vecchia, e poi dall'altra parte mi ero già arrabbiato perché avevo perso la strada, avevo passato un sacco di ore su e giù per la montagna, dovevo arrivare alle 9, sono arrivato alle 10:30 e quindi avevo già un diavolo per capello, i capelli li avevo ancora allora, e allora lì cosa vuole il Signore, ma cosa, io me ne vado lì subito, giro la macchina, torno a casa e poi il primo libro che mi trovo sul comodino, La croce e la gioia, dico: ma cos'è questo libro, La croce e la gioia? Giro, ma starò ben, mistica, stigmatizzata, per carità, l'ho fatto a me, ho sbattuto là. Allora, capite, se io avessi avuto fretta non sarei qui a parlare con voi, eh? Allora, ma vediamo. Poi vedo un altro libro, questo altro libro era lì davanti a me, ed era questo, Il ritratto di Marta Robin di Jean Guiton. Oh, Jean Guiton si è interessato di Marta Robin, oh, boh. Ma per Jean Guiton, non per Marta Robin, ho cominciato a leggerlo. Allora vedete come il Signore qualche volta ti fa cominciare da dietro, non davanti, cominci dall'indice a leggere il libro invece che cominciare dalla prima pagina. E grazie a Jean Guiton, che poi sono anche qui, capite? Tutto lì. Come strano, però Dio non, allora abbi pazienza, non voler decifrare subito le cose, non voler capire subito, aspetta, come Dio mi sta parlando, lo capirai. Dio non è uno che gioca a mosca cieca, se ti dà un gioco a cui giocare ti darà anche la chiave per interpretare il gioco. Non essere frettoloso nel voler, ma se l'ho incontrata a Međugorje sicuramente la devo sposare, ma chi ve l'ha mai detto? Quante gente, ho incontrato a Međugorje, sarei poligamo. Ma ma lì non poteva, no? Ma no, la Madonna, capite che dove c'è la Madonna c'è anche Satana sempre, perché la Madonna è sempre serpente sotto i piedi. Allora ricordatevi che comunque non dobbiamo pensare che tutto ciò che accade in certi luoghi, sicuramente è sacro. Io ho incontrato in chiesa anche degli indemoniati, allora non è che posso. Allora, il discorso non è lì, il discorso è di aspetta, abbi pazienza, usa le cifre che Dio ti dà. Usa il tempo che Dio ti dà. Pietro non ha fretta, non dice: adesso apro la Bibbia e vediamo cosa viene fuori. Viene fuori che puoi leggere una pagina o l'altra, in alto o in basso, di qui o di là, e dove vai a calparare? Quale pagina leggo e cosa mi dice il Signore? Ma il Signore è mica un taumaturgo, non è che fosse che ci fosse un vaso con dentro tutti i versetti della Bibbia, tu ne peschi uno. Ma visto che le pagine non sono fatte un versetto per volta, se no avremo un volume che non finisce più, vedi? Non ricorre né alla bibliomanzia né ad altri trucchi del genere, allora tirerò le sorti, no? Neanche lì, no? Pietro aspetta. E la risposta gli arriverà non neanche il giorno dopo, gli arriverà quando arriva da Cornelio. Anzi, dopo è stato a Cornelio e dopo che è accaduta una nuova Pentecoste sotto i suoi occhi, allora lì comincia ad aprirsi gli occhi e dice: oh, veramente mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Adesso capisco che significato aveva la visione di qualche giorno fa, mentre noi vorremmo subito avere lì subito il cifrario, tac tac. Allora ho selezionato i cocomeri, vado a vedere sulla cabala napoletana che numero posso mettere all'otto, non c'entra niente, capite? No, non è così, aspetta i suoi tempi, i suoi momenti. Dio non sbaglia né sui tempi, né sui modi, né sui momenti, né sui luoghi. E allora credo che sia già qui, questa pace di Pietro, questo suo non capire e non scalfacciarsi le vesti, questo non dire allora Pietro salì di nuovo sul terrazzo e questa volta gliene dico quattro. E invece no, non aspetta, il Signore mi farà sapere, ho fiducia in Dio, se Lui mi ha condotto fin qui, qualcosa mi dirà. E questa si chiama abbandono, si chiama fiducia, si chiama serenità anche nel momento in cui non, per ora non posso capire. E allora, posso dire, non posso capire, basta, no? Ricordate il maestro, che di fronte a un giorno il maestro chiamò i discepoli e disse: adesso ditemi un po', prendete un foglietto e scrivete quanto è larga e, questo, e quanto è lunga questa camera. Allora tutti scrissero un foglietto, scrissero quanto è larga e quanto è lunga la camera. Allora prende il primo foglio e circa 12 metri per 4, oppure l'altro 7 per 12, tanto, e poi il maestro dice, allora tutti hanno sbagliato. E la risposta esatta qual era? Non so. La risposta esatta è non so. Se non so, è giusto che metto su dei numeri, scrivo non so. Allora, qual è la risposta esatta di fronte alla visione di Simone? Non so, Pietro non sa. Allora, nei momenti in cui non capisco, devo dire l'onestà, con onestà, Signore, non capisco, mi farei capire. Adesso devo dire solo, non so. Ma possibile che non capisco? No, non capisco e devo riconoscere che non capisco, poi capirò. No? Pietro l'ha capito, il giorno dell'ultima cena, quando Gesù gli lava i piedi. Signore, cosa fai? Voglio capire subito. E Gesù gli dice, quello che sto facendo adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Cioè, abbi pazienza, adesso lascia fare, dopo capirai, una cosa per volta. Capite che è importante questa cosa qui, no? Perché noi invece vorremmo subito, tac, risposta esatta, lei ha vinto 5 milioni e 120 mila lire, era famoso, lascio raddoppia, no? Ecco, allora, no, aspetta, calma, attendi, Dio non sbaglia, chiediamo al Signore questa pazienza anche mentre facciamo la nostra adorazione.